sono tanti spunti. Io facevo questa domanda perché mi domando, ma è proprio una domanda che faccio ad alta voce, ragionandoci insieme a voi, se questo concepire certi lavori come brutti in generale sia appunto qualcosa che inerisce alla fatica di quel lavoro specifico, che evidentemente c'è, il panettiere lavora di notte, o anche, magari soprattutto, non lo so, ha appunto una gerarchizzazione dei valori sociali che fa sì che oggi vediamo le cose in maniera diversa, ma non relativamente tanto alla, solo alla fatica, che è un aspetto, ma appunto a, a qualcosa che c'è, che culturalmente è cambiato, perché alcuni, alcuni lavori vengono visti in maniera diversa perché c'è questa gerarchizzazione del merito che fa sì che noi vediamo in maniera diversa. Questo è un interrogativo aperto su cui mi piacerebbe continuare a ragionare, ecco, perché...
Beh, ma a nessuno piace fare l'operaio, credo. È come gerarchia, sì. Va bene, c'è gerarchizzazione, c'è un buono, okay. No? Credo che sia un fatto quasi naturale, no? Cercare di migliorarsi. E poi dopo il miglioramento non sfoci sempre quello che si prevedeva.
Però siamo sempre, sì, certo, però ha a che fare ancora con, cioè, ripeto, sono domande che mi faccio e vi faccio, no? Per ragionare, cioè, e ha a che fare per caso anche con le condizioni di lavoro, per cui, no? Certo, ripeto, la fatica,
no, no,
ma
ci mancherebbe, dove si soddisfazione, ultimamente quelle economiche, perché guadagnano più loro degli ingegneri.
Ci mancherebbe, però, però adesso è chiaro, non possiamo come dire, non, la fatica non è sindacabile, è la fatica, e quindi nessuno si permette di giudicarla. Però adesso stiamo facendo un altro tipo di ragionamento, cioè magari quel tipo di guardare il lavoro in quel modo ha a che fare solo esclusivamente con la fatica o anche al fatto che le condizioni di lavoro oggi sono peggiori. La ristorazione è un esempio tra tante, perché, perché lì, no, siamo in una tale giungla, sono forme quasi di schiavismo legalizzato, dove schiavola senza contratto, in nero, retribuzioni, dove appunto non c'è, e in passato c'era, quella forza organizzata, sindacale in questo caso, che ti permetteva di migliorare le tue condizioni di lavoro. La fatica rimaneva la stessa, però non è sfruttato al punto tale. Cioè, capito? Cioè, secondo me nel ragionamento entro tanti meccanismi che vanno visti tutti assieme, ecco, questo è il discorso che volevo fare.
Ma dovremmo recuperare il valore di quei mestieri. Diventa veramente, esatto, un problema adesso, non si trovano più le persone che fanno questo tipo. Tra l'altro hanno un valore, anche, diciamo così.
Anche tutti gli artigiani.
Esatto, tutti gli artigiani, certo, hanno un valore intellettuale in senso classico, ma hanno, cioè, una dignità di mestiere, di capacità. Sicuramente quello è un percorso.
Sì. Alle mie parti c'era un posto dove insegnavano a fare i muratori. Era fatto dall'impresa milanese del Lombardo. A un certo punto vanno, a un certo punto diventa un istituto geriatrico. Praticamente forse può fare la valuta, c'è dietro uno spazio, ma non è più quella volta, perché prima venivano fuori, non venivano dall'estero, venivano da Sud Italia. Ragazzi, venendo qua, facevo disegnare un po' a fare muratore, poi c'è stato un grande boom dopo gli anni 50-60 e allora adesso a fare muratore, una volta venivano da Bergamo e Brescia, era una zona tipica.
No, adesso li formi sul campo, extracomunitario, li formi sul campo, con tutti i rischi, magari anche pagati in nero, cioè non c'è più un sistema formativo di quei mestieri.
Due minuti, visto che è già tardi e non voglio trattenervi oltre il previsto, però volevo rispondere su questi due punti. No? L'ascensore sociale, è chiaro, non è che io mancherebbe, volessi mettere in dubbio questo aspetto del rompere le costrizioni sociali, no? No, che sono state così importanti negli anni del boom, e tornano ad esserlo oggi per altri motivi, con dei soggetti sociali cambiati, problemi di immigrazione, insomma, il problema rimane serio. Però mi domando se questa metafora non ci stia ritorcendo conto, perché quando si parlava di ascensore sociale negli anni 60 e 70, si aveva sempre in mente comunque un processo di emancipazione collettiva, cioè che, continuando con la metafora, questo ascensore era molto ampio. Oggi questa metafora si inquadra invece in un ascensore in cui, come dire, sempre continuando la metafora, entra una persona alla volta, no? Nel senso che ci entra da solo.
E in quelli grandi si scende.
E questo è
in quelli grandi si scende.
Magari, capito? Ecco, e questo è questo che, giocando sulla metafora, volevo mettere in... non il fatto che i sistemi sociali devono essere rotti, questo deve avvenire sempre in qualsiasi epoca sociale, ma come avviene? Tra l'altro non sta avvenendo. Allora questo ascensore sociale non funziona solo per pochi, e siamo di nuovo alla dimensione collettiva individuale.
È meglio la metafora del ponte dell'autobus.
Come?
È meglio la metafora del ponte dell'autobus.
Invece, ecco, io sono in dissenso sull'altro punto, perché cioè, io ho dedicato un po' di spazio, appunto, capitoletto, a questi documenti dell'Unione Europea, perché, come dicevo prima, da lì discendono tante cose. Allora, il capostipite è il libro bianco, così, che si chiama appunto Delors, che il titolo completo è Crescita, competitività, occupazione, che è del 93. Allora lì, da lì inizia tutto, è un documento di carattere generale, poi ne seguono di carattere più specifico negli anni, e lì questo documento dice che il principio fondamentale è, virgolette, la valorizzazione del capitale umano. Cioè, non è un dettaglio secondario, qui abbiamo un documento dell'Unione Europea che all'inizio anni 90 incorpora nella politica un concetto preso dalla scuola di Chicago, preciso, con le stesse parole, lo incorpora, cioè diventa politica dell'Unione Europea l'autorizzazione della scuola di Chicago. Non è una cosa da poco, perché da lì discendono tutti gli altri documenti, tra cui quello che citava lei, che è di due anni dopo, nel 95, insegnare e apprendere verso la conoscita, la società conosciuta. Lì si dice a un certo punto, con una schiettezza che non è usuale in questi documenti, che sono sempre un po', no? Circonlocuzioni, virgolette, non tutti possono evolvere in maniera analoga nella vita professionale, chiuse virgolette. Cioè, un documento europeo sancisce una diseguaglianza inevitabile nel fatto che c'è chi può andare su l'ascensore, c'è chi non ci può andare. Quindi l'Unione Europea non dice questo è un dato sociale, noi ci adoperiamo con le nostre politiche per rimuoverlo. No, è così. Cioè, anche questo non è una cosa senza conseguenze. E quello stesso documento.
Perché scusi, aggiungo una cosa velocissima: il benessere è finito. Questa è la prova. È la prova che è finito.
Non so, benessere.
È anche una scelta.
Vabbè, benessere è un concetto. Comunque, per finire su questo documento del 95, è un documento che inizia a mettere i tasselli precisi sulle competenze. E lì si teorizza una tessera personale, si chiama proprio così, che affianca, ma in prospettiva deve superare, il sistema dei diplomi. Il famoso valore legale che in Italia c'è, in altri paesi non c'è, eccetera. E questa tessera personale è ciò che ti accompagna. Allora, questa roba qua, però, per concludere, dobbiamo tenere presente che pochi anni prima, cioè nel 1989, c'è un'associazione in realtà che si chiama European Round Table of Industrialists, tavola rotonda europea degli industriali, che è un forum, lo potete trovare in internet, nel sito, in varie lingue, che è un'associazione che riunisce i leader delle più grandi multinazionali che operano in Europa, ed è un'azione che si prefigge, un'azione di lobby intesa nel senso trasparente, no? Per questi fanno lobby sull'Unione Europea, no? Sappiamo che l'attività di lobby c'è ed è anche in parte regolamentata addirittura. Poi insomma, vabbè. Nel 1989 questo organismo, ogni anno fa un rapporto su un tema, quell'anno lo dedicano a educazione e competenza e scrivono una serie di cose che sono poi, adesso purtroppo mi piacerebbe leggerle un po', che sono esattamente poi le cose che con le stesse parole troviamo nei documenti europei a partire da tipo Bianco di Jacques Delors, cioè i documenti europei hanno introdotto da un lato il concetto di capitale umano che deriva dalla scuola di Chicago e dall'altro pari pari hanno preso i concetti che l'European Round Table of Industries proponeva all'Unione Europea di prendere, tra cui la competenza, la competitività e il fatto che nella scuola il discorso delle abilità non cognitive, che loro dicevano già praticamente 30 anni fa, la capacità di relazionarsi in modo adeguato con gli altri non è solo un requisito sociale necessario alla coesione sociale, ma in misura maggiore, sempre maggiore anche al successo economico. Cioè, adesso ripeto, non ve lo posso leggere questo, però questa roba qua è esattamente ciò che, perché sono loro, questi industriali, che teorizzano la tessera personale, le competenze e l'adattamento attraverso l'apprendimento lungo tutto il corso della vita di queste competenze che servono ad adattarsi al mercato del lavoro in continua evoluzione. Sono loro che l'hanno teorizzato, l'Unione Europea che lo ha sussunto. Quindi io su quei documenti sono molto critico anche per questi aspetti. Cioè loro hanno, come dire, ceduto la sovranità politica all'industria privata. Questo è. Poi dopo andare a prendere qua e là nei documenti alcuni passaggi che invece sono interessanti, è chiaro che si può fare, però se li leggiamo nel complesso, non è così.
Ma questi documenti sono delle direttive o sono soltanto delle prese?
Sono a vari livelli. Perché i libri bianchi sono appunto documenti politici di carattere non direttamente prescrittivo. Però poi da questo sono dei quadri politici, diciamo, che inquadrano determinati temi. Poi da questo si va nel dettaglio, man mano si devono emettere delle direttive. E le direttive, alcune sono di diretta applicazione, altre devono essere recepite negli ordinamenti, però devono esserci degli ordinamenti, il quadro delle competenze chiave e poi il quadro delle competenze specifiche, tra cui quelle imprenditoriali, sono state poi recepite per esempio dagli ordinamenti italiani, con leggi dello Stato.
Io volevo dire, è l'unico aspetto che posso per l'impresa privata, perché in Italia va anche per l'istituzione delle aziende. E sulla base di questo, l'obiettivo che ha il per disegnare dei mezzi che sono purtroppo economici, è quello di mettere in competizione il personale. Cioè la competizione giornaliera è quella che porta come conseguenza finale a un livello economico anche in diretta. Questo è quello che succede nella realtà dell'industria privata. Mi comporta che i giovani viene un po' per rincuorarlo. È tutto anche di competenze, ma è tutto anche di una competizione concorrente, obiettivi. Che consente a una meritocrazia che crea il riconoscimento di varie forme di gratificazione, eccetera. Però purtroppo il passaggio in Italia, in un'impresa privata, è questo che succede in realtà. E anche questo è il risultato.
Luca, volevi concludere con un tuo intervento?
Volevo fare soltanto un saluto, un ringraziamento al dottor Boarelli e un richiamo alla prossima lezione sabato 10 febbraio, sempre lì presso le Agli Regionali, con Brunetto Salvarani. Il titolo del libro è Senza Chiesa e Senza Dio, presente e futuro dell'Occidente post-cristiano. Devo solo fare quindi questo saluto e questo annuncio per sabato 10. Per il resto le conclusioni le lascio a voi, grazie ancora a tutti, grazie dottor Borelli.
Non ci sono conclusioni, un applauso direi a voi che sono venuti e soprattutto al nostro relatore Paolo Borelli.